prima di iniziare con la parola del Signore, chinare il capo e chiedere la benedizione del Signore, che Lui possa benedire la sua parola, che Lui possa parlare, perché non sono io a parlare, ma è la sua parola. Questa è la cosa più importante. Sì, Signore, ti ringraziamo perché, come ho già detto, abbiamo questa opportunità di poterci incontrare, Signore, anche lontani, a casa, ma possiamo sì parlare della Tua parola, possiamo imparare da Te, Signore, e questa è la cosa più importante, Signore. Grazie che Tu ci hai salvati, Signore, che facciamo parte della Tua famiglia, Signore, e che possiamo chiamarti Padre, Signore. Vogliamo chiedere la Tua benedizione per il Tuo messaggio. Per quello che tu vuoi dire, Signore, apri i nostri cuori e metti ogni pensiero da parte, Signore. Amen. Amen. Oggi continuiamo con il tema preghiera, vita e lingua di un credente. Non so se vi ricordate che abbiamo iniziato questo discorso. Abbiamo iniziato proprio con la preghiera. Forse se vi mostro questa immagine vi ricorderete. Aspetta un attimo. Vi ricordate questa immagine qua? Questa immagine sulla sinistra, questo bambino che fa la preghiera, il cuore che rappresenta la vita, il battito del cuore della nostra vita, e quell'uomo sulla destra che rappresenta colui che parla, la lingua. E abbiamo iniziato con la preghiera e sono passate 2 o 3 settimane, mi sa, sono 3 settimane sono passate, non mi ricordo bene. Ma abbiamo parlato della preghiera e abbiamo aperto la parola in Colossesi 4, versetto 2 a 6, questi versetti ci hanno aiutato a capire l'importanza della preghiera. E in questi stessi versetti, vediamo come Paolo ci aiuta anche a capire l'importanza della vita del credente, del comportamento. E ci aiuta anche a capire dell'importanza della lingua, il linguaggio del credente, in modo come deve esprimersi, come deve parlare. Oggi intanto non vogliamo concentrarsi sul linguaggio, ma più che altro parleremo sul comportamento. Ma prima di tutto voglio, sì, tenere presente di quello che abbiamo parlato 2 o 3 settimane fa, perché sono passati. È passato qualche giorno, sicuramente non ci ricordiamo di tutto. Nel versetto 2 di Colossesi 4 abbiamo letto che Paolo dice queste parole: perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. Bene, abbiamo letto questo versetto in Colossesi 4:2 e ci siamo soffermati proprio in questo versetto, perché Paolo dice: perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie, e questo versetto abbiamo trattato. Abbiamo parlato della perseveranza nella preghiera e che non ci dobbiamo mai stancare a chiedere, a supplicare il Signore nella preghiera, simile come se vi ricordate. Anna aveva fatto, la donna sterile, che per causa della sua preghiera partorì un figlio, perché fu una donna perseverante nella preghiera. Il Signore aveva esaudito questa preghiera. Parliamo di una donna sterile, una donna che non poteva partorire. Il Signore, per causa della sua perseveranza, esaudì la preghiera di Anna e lei partorì un figlio. Abbiamo fatto un altro esempio, se vi ricordate, anche nella vita di Abramo, che per 6 volte chiese al Signore di non distruggere la città. Se vi ricordate, da 50 giusti, per causa della perseveranza di chiedere al Signore, lui arrivò a solo 10 giusti che Abramo doveva presentare al Signore per non distruggere la città. Qui vediamo come il Signore benedice quanto noi siamo perseveranti nella preghiera. Poi Paolo, nel versetto che abbiamo letto poco fa, dice anche che dobbiamo vegliare nella preghiera. È stato un esempio per eccellenza quello di Sansone, un uomo scelto da Dio, un uomo forte, forte per causa forte perché il Signore aveva dato questo dono, questa forza, ma non fu un uomo vegliante, abbiamo detto. In Giudice 16, 19, in 19 invece leggiamo che lui si addormentò sulle ginocchia di Dalila, dice la parola, sui ginocchia del nemico e perse la forza perché gli avevano tagliato i capelli. Abbiamo detto che similmente perdiamo anche noi la forza nel cammino di fede quanto non vegliamo nella preghiera e ci addormentiamo su ginocchia del nemico. E come ultimo Paolo dice nel versetto 2 che la preghiera deve essere accompagnata di rendimento di grazie. E qui ci siamo soffermati a pensare quanto ho veramente io ultimamente ringraziato il Signore. Ma non solo per le cose ricevute, perché per le cose che riceviamo è facile dire grazie, ma anche per le cose, per le preghiere non ancora esaudite, o per le richieste che mi ha fatto il Signore e per quelle cose che Lui ancora non ha risposto. Possiamo dire grazie in anticipo, abbiamo detto, anche prima di pregare, perché preghiamo sempre nella sua volontà, almeno dovrebbe essere così, preghiamo nella sua volontà. Comunque sia il risultato di questa preghiera, lui opererà secondo la sua volontà. Quindi la preghiera è importante e non da escludere nella vita di un credente, abbiamo detto. Ma non solo la preghiera è importante, anche il comportamento di un figlio di Dio è importante. La preghiera è una eine Säule, no? Come dice una colonna nella vita di un credente. Ma un'altra colonna che è importante è anche il comportamento del credente. Infatti Paolo in questa lettera di Colossesi 4, versetto 5 leggiamo che nonostante ciò che si trovò in carcere, riuscì a esortare, a motivare i propri fratelli per quanto riguarda il comportamento. Cioè lui si trova in carcere, in una situazione difficile, e non solo che li esorta a rimanere nella preghiera, ma li esorta anche a comportarsi in modo giusto davanti a quelli di fuori. Lui dice: comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo. Questo è il versetto sul quale oggi ci concentreremo. Colossesi 4:5. Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo. Paolo, subito dopo l'esortazione della preghiera, passa al comportamento di un credente. E anche da notare. È importante capire che Paolo non passa all'evangelizzazione con la bocca, non passa alla lingua, al parlare. Dopo la preghiera lui passa al comportamento. Questo ci fa capire che il nostro comportamento ha più valore in confronto al nostro parlare, perché le persone riconoscono tramite il nostro comportamento se veramente i fatti corrispondono a quello che diciamo. E oggi vogliamo proprio parlare di fatti, vogliamo parlare del comportamento di credente, capire perché anche certe volte non riusciamo a comportarci come tali, come figli di Dio. E parlando sul comportamento di un credente, ci soffermeremo su tre punti che vogliamo trattare. Questi tre punti sono la distinzione tra credenti e non credenti nella condotta. Paolo fa una chiara distinzione in quello che lui scrive, tra credenti e non credenti. Secondo punto è il comportamento accompagnato dalla saggezza e come terzo trae il profitto delle occasioni che ci sono date. Questi tre punti vogliamo parlare questo pomeriggio. Leggiamo il versetto 5 di capitolo 4 di Colossesi. Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo, dice Paolo. E quando Paolo esortò la chiesa di Colosse per quanto riguarda il comportamento, parlò del comportamento verso quelli di fuori, dice, verso quelli di fuori. Questo suo modo di esprimersi ci fa capire che aveva fatto una chiara distinzione tra credenti e non credenti. Le sue parole, comportatevi verso quelli di fuori, ci fanno capire che lui e la Chiesa di Colosse appartenevano a quelli di dentro. Ovvio, perché se ci sono quelle persone di fuori, ci sono ovviamente anche persone di dentro. La riflessione su questo dato di fatto può sembrare relativo, non importante e non interessante, ma è importantissimo. Questa distinzione di Paolo fu necessaria per i credenti di Colosse, perché parlando così sottolineò la loro appartenenza. Li aveva ricordato, voi non appartenete a quelli di fuori, voi siete quelli di dentro. E questo pomeriggio il Signore sottolinea, richiamandoci, esortandoci, dicendoci che noi facciamo parte di quelli di dentro, quelli che sono in Cristo e non quelli che sono dal mondo. Un esempio molto pratico è il calcio. Per capire l'appartenenza dei giocatori di due squadre, bisogna che i giocatori delle squadre indossino le proprie maglie, giusto? Per esempio, 11 giocatori con la maglia bianca e 11 giocatori con la maglia, cioè 11 giocatori della squadra avversaria con la maglia nera. Così riusciamo a discernere, a capire chi è la Juve e chi è il Milan. Anche sul campo di lavoro, le ditte cercano di fare distinzione tra di loro, comprandogli degli indumenti agli operai, giusto? Ogni ditta ha anche il suo slogan, la sua pubblicità, per far riconoscere l'appartenenza e per fare pubblicità, ovviamente. Allo stesso modo, anche noi abbiamo indossato una maglia. Sapete di chi? Abbiamo indossato la maglia di Cristo per far riconoscere la nostra appartenenza. E per fare, uso questa parola, pubblicità, per fare o per evangelizzare, per essere luce e sale su questa terra, come leggiamo nelle scritture. Paolo in Colossesi 3, versetto 9 e 10 dice: non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Ci siamo spogliati del vecchio uomo e non apparteniamo più a questo mondo, dice Paolo. E ci siamo rivestiti e ci rinnoviamo in conoscenza a immagine di colui che ci ha creati. Queste sono le parole di Paolo. Non basta soltanto dirlo che siamo credenti, bisogna anche dimostrarlo. Le persone vogliono vedere dei fatti e soltanto con i fatti faremo una chiara distinzione tra noi e le persone incredule del mondo, tra noi e le persone che sono lontani da Cristo. Le persone devono riconoscere, senza che apriamo la bocca, a chi apparteniamo. Un esempio straordinario nella parola di Dio fu Daniele, quando, non so se vi ricordate, del re che aveva firmato il decreto e il divieto, vi ricordate? In Daniele 6, versetto 9 leggiamo: il re Dario quindi firmò il decreto e il divieto. Allora, il divieto e il decreto fu quello che per 30 giorni non si poteva adorare o ringraziare il Signore. Le persone dovevano soltanto rivolgersi verso il re, dovevano adorare il re. Questo fu il divieto, il di decreto. Quante volte anche noi ci troviamo davanti a simile situazione, a quelle di Daniele, che siamo costretti a fare qualcosa solo per piacere alle persone. Per esempio, quando veniamo costretti di dire una piccola bugia sul campo di lavoro, per esempio, perché il tuo datore di lavoro ti chiede di farlo, e non sai come comportarti, allora gli fai questo piacere. O quando i colleghi di lavoro ridono su scherzi diaboliche e facciamo finta di ridere per non essere scartati. O quando una persona manda dei foto pornografici su questi gruppi di WhatsApp, e uno di questi gruppi ci sono anch'io perché vado a giocare a calcio, e questo anche Giuliano lo sa, andiamo a giocare a calcio e abbiamo un gruppo di persone che si iscrivono e a volte mandano qualche foto perversa, una foto che non c'entra per niente e non diamo reazione. Forse anche quando veniamo invitati a casa di persone non credenti e prima di cenare, per rispetto verso gli altri, per rispetto verso gli amici, per rispetto verso i parenti, non facciamo la preghiera. Dov'è lì il nostro comportamento come figli di Dio? In tante situazioni simili a queste che ho appena elencato, siamo sempre noi a decidere come comportarci verso quelli di fuori. Noi che siamo dentro, in Cristo, decidiamo come comportarci verso quelli di fuori. Possiamo deciderci di fare finta di niente e quindi partecipiamo alle loro opere, alle opere del mondo, o fare la differenza e comportarci come persone saggi verso quelli di fuori, come dice Paolo. Daniele fu un grande esempio per quanto riguarda il suo comportamento. Sapete cosa fece quando aveva sentito che il re aveva firmato il decreto di vieto? Daniele 6:10 leggiamo: quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua e tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, 3 volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio come era solito fare anche prima. Il suo comportamento non cambiò. Non cambiò il suo comportamento. Lui, nonostante ciò che il re aveva firmato, il divieto di credo, continuava a pregare il Signore e non si interessava dei conseguenzi. Qual è il tuo comportamento quando tu ti trovi davanti a persone di questo mondo? Sei anche tu uno di quelli che fa la differenza tra gli altri come Daniele? So che parlare su questa tematica è molto più facile anziché mettere in pratica, anche perché spesso abbiamo paura della reazione delle persone. Ma in questi momenti dobbiamo pensare a tutti quelli che potrebbero essere salvati per causa del nostro comportamento nel momento opportuno, non alle nostre paure. Dovremmo pensare se ci comportiamo bene, giusto, come il Signore lo richiede a noi, quante persone potrebbero veramente accettare il Signore e non alle nostre proprie paure. Paolo in 1 Corinzi 10, 32 e 33 dice: non date motivo di scandalo né a giudei né ai greci né alla Chiesa di Dio, così come anche io compiaccio a tutti in ogni cosa, cercando non l'utile mio, ma quello dei molti, perché siano salvati. Cari fratelli e care sorelle, siamo chiamati a fare la differenza su questa terra per la salvezza di molti e non ci deve interessare la relazione di Tizio e Caio e non dobbiamo aver paura del giudizio di persone. Paolo fu un grande esempio nel campo del comportamento. Lui si trovò in carcere. Sapete perché? Ditemi perché si trovò in carcere.
A causa di Cristo.
A causa di Cristo.
Di Cristo.
Fu giudicato dalle persone a causa di Cristo. E anche in carcere scrive questa lettera alla Chiesa di Colosse dicendogli: comportatevi bene, giusti, comportatevi da saggi. Gesù fu giudicato. A morte fu giudicato per donarci salvezza. Sapete una cosa? Anche Daniele fu giudicato. Daniele 6, 11, 12 leggiamo: allora quegli uomini accorsero in fretta e trovarono Daniele che pregava e invocava il suo Dio. Poi si recarono dal re e gli ricordarono il divieto reale e gli dissero: non hai tu decretato che chiunque per un periodo di 30 giorni farà una richiesta a qualsiasi dio o uomo tranne a te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni? Ovviamente ci saranno sempre persone che ci giudicheranno o che si faranno beffe di noi, anzi si faranno beffe del Signore, di Dio. Ma se ci ricordiamo delle parole di Paolo alla chiesa di Corinto, non date motivo di scandalo né a giudei, né a greci, né alla chiesa di Dio, ci rendiamo conto che con quella maglia nuova di cui ci siamo rivestiti, quella maglia che dovremmo mettere ogni giorno, non la mettiamo sempre, non la mettiamo sempre, non la indossiamo sempre per causa di paura, per causa del giudizio di altre persone che sono perdute. Ricordiamoci che il nostro comportamento è la parte visibile della nostra fede. E appena la nostra fede diventa visibile verso quelli di fuori, allora diventiamo sale e luce su questa terra. Solo allora. Allora facciamo la differenza. Daniele sì, fu gettato nella fossa dei leoni, è vero, ma sappiamo anche che i leoni non gli fecero niente. Non perché era bravo a domare i leoni, non era quello il motivo, ma per il semplice fatto che Dio lo aveva protetto. E sapete una cosa? Non solo rimase in vita Daniele, per causa del suo comportamento fu anche di grande esempio per la vita di re, del re. Noi leggiamo in Daniele 6, 25 e 27 queste parole. Allora il re Dario scrisse alla gente di ogni popolo, nazione e lingua che abitava su tutta la terra: pace e prosperità vi siano date in abbondanza. Il decreto in tutto il territorio del mio regno si tema e si rispetti il Dio di Daniele, perché è il Dio vivente e dura in eterno. Il suo regno non sarà mai distrutto e il suo dominio durerà sino alla fine. Egli libererà e salva. Fa segni e prodigi in cielo e in terra. È lui che ha liberato Daniele dalle zampe dei leoni. Queste sono le parole del re, dello stesso re che aveva gettato Daniele nella fossa dei leoni. Incredibile, il comportamento di Daniele, la parte visibile della sua fede, tocca il cuore del re e il re riconosce il Dio di Daniele come il Dio che salva. Il comportamento di Daniele, tutto ad un tratto, sapete cosa diventa? Diventa una voce. Il comportamento, non le sue labbra. Il suo comportamento diventa una voce. Il re Dario scrisse alla gente di ogni popolo, nazione e lingua che abitavano sulla terra. Altro che evangelizzare con la bocca. Se il nostro comportamento non corrisponde alla nostra fede, tutto il nostro parlare è vano. È vano. Possiamo evangelizzare quanto vogliamo noi. Ma se il nostro comportamento non corrisponde alla nostra fede, è tutto invano. Le persone del mondo hanno bisogno di vedere la differenza tra noi e loro. Ritornando al testo Colossesi 4:5, leggiamo che Paolo non solo ci indica a chi dobbiamo, verso chi dobbiamo comportarci con saggezza, ma ci dice anche come dobbiamo comportarci. Dice: comportatevi con saggezza verso quelli di fuori recuperando il tempo. Secondo punto, il nostro comportamento accompagnato della saggezza. Anche nella lettera di Efesini troviamo le parole di Paolo per quanto riguarda il comportamento. Lì Paolo nel capitolo 5, versetto 15 dice: guardate dunque con diligenza a comportarvi non da stolti ma da saggi. Trovo interessante che Paolo non solo esorta la chiesa di Colosse per quanto riguarda il comportamento con saggezza, ma anche alla chiesa di Efeso. Sapete un'altra cosa? Esorta anche la chiesa di Corinto, in 1 Corinzi 10, 31, che abbiamo appena letto insieme, quando dice: siate dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Non date motivo di scandalo né a giudei né a greci né alla chiesa di Dio. Così come anche io compiaccio a tutti ogni cosa, cercando non l'utile mio, ma quello di molti perché siano salvati. Questo, non so se ci rendiamo conto, che Paolo ha dovuto scrivere a tre chiese differenti. Sullo stesso parlare, la stessa tematica, sul comportamento. Questo ci fa capire che il comportamento da credenti non è facile. Se Paolo scrive a tre chiese differenti sul comportamento e li esorta, ci fa capire che il comportamento da credenti non è facile. È molto più facile comportarsi come quelli di fuori, come quelli del mondo. Eppure ogni giorno ci sforziamo per comportarci in modo giusto. Ogni giorno cerchiamo di non dire parole sbagliate. Ogni giorno cerchiamo di amare il nostro prossimo. Ogni giorno cerchiamo di autocontrollarci. Ogni giorno cerchiamo di piacere a Dio. È vero o no? Dico cerchiamo perché non sempre riusciamo a mantenere questo livello nella nostra condotta come figli di Dio. Non sempre riusciamo. Sapete, ascoltando la predicazione di un fratello, ho capito che il mio sforzo di piacere il Signore non mi edificherà, ma mi porterà alla delusione. Il mio sforzo mi porterà alla delusione. Non sono io a compiere il frutto dello Spirito Santo, sforzandomi di fare il mio meglio. Potrò cercare di comportarmi come Dio lo richiede nella mia vita, ma rimarrò deluso. Ecco perché a volte siamo abbattute, perché cerchiamo di arrivare nella nostra condotta spirituale ad un livello il quale non potremo mai arrivare con le nostre proprie forze. Non riusciremo mai. Per caso Dio ci ha detto di comportarci come figli di Dio sforzandoci? Tamara, Dio ti ha detto a te di comportarti come Dio piace, sforzandoti?
No, con la sua guida è lui che ci aiuta. Spirito Santo, ci ha sigillato appena noi ci siamo ravveduti ed è lui che ci guida, ci parla.
Ok, lascia la voce a te. Dio ha mai detto che con le nostre proprie forze riusciremo ad amare? O ad avere gioia, o ad avere pace, avere pazienza. Ha mai detto qualcosa del genere, Signore, a te?
Da soli non possiamo niente.
Non l'ha mai detto, non l'ha mai detto. E in nessun passo della Bibbia leggiamo che sforzandoci riusciremo a compiere il frutto dello Spirito Santo. Allora perché ogni giorno cerchiamo di sforzarci per piacere il Signore? Perché ti sforzi? Per piacere il Signore. Piacere il Signore non deve essere uno sforzo. Puoi chiudere, Tamara, grazie. In Giovanni 15, 5, il Signore dice, ed ecco quello che dice il Signore, è importantissimo, quello che il Signore vuole da noi. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Senza di lui non possiamo fare nulla. È inutile che ogni giorno ci sforziamo a fare sa che cosa per il Signore. Penso che abbiamo perso il filo rosso, se è così. L'unica cosa che dobbiamo fare, miei cari, è di dimorare in Lui. Gesù, per farci capire cosa significa dimorare in Lui, fa questo esempio della vite e i tralci. E dice che Lui è la vite e noi i tralci. I tralci porteranno frutto solo se sono legate a cosa? Alla vite. Avete mai visto un ramo staccato dall'albero dall'albero che porta frutto, un ramo staccato a terra? Io non ho mai visto. Quindi, se vogliamo veramente portare frutto, dobbiamo rimanere attaccate alla vite. Gesù dice: dimorate in me e io dimorerò in voi. Questa parola dimorare significa abitare, vivere. Abitate in me, vivete in me, dice il Signore. Il Signore non è un hotel della nostra vacanza spirituale, dove cerchiamo di trovare riposo per 2 o 3 settimane, per poi ritornare a casa alle nostre vecchie dimore. Nel momento in cui abbiamo accettato Gesù Cristo, è diventata la nostra dimora. È simile come noi andiamo a casa, dobbiamo sempre ritornare a Lui. È Lui la nostra casa, è Lui la nostra dimora, è Lui la nostra vita. Non so com'è per voi, ma io amo stare a casa. C'è qualcuno che ama stare a casa? Io amo stare a casa. E mia moglie a volte non gli piace questo, diciamo così, perché lei è, siccome è sempre a casa, vorrebbe naturalmente uscire fuori, ma io amo stare a casa, sono una persona che vuole stare a casa. E non so se anche voi vi sentite a vostro agio a casa, spero di sì, perché è importante sentirsi a suo agio. Amo stare a casa anche perché abbiamo arredato noi la nostra casa come piace a noi, no? E ci sentiamo a nostro agio, ovviamente. Gesù ci chiama a dimorare in Lui. Lui vuole essere la nostra casa, Lui vuole essere la nostra abitazione. Vuole che viviamo in Lui, ma non per un tempo limitato, perché tu l'hai scelto di abitare come in un appartamento per un tempo limitato. Lui vuole essere la tua casa eterna. Capite? Lui vuole essere la casa eterna. In 1 Giovanni 3, 24 leggiamo: chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio rimane in lui. Da questo conosciamo che Egli rimane da noi o in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Questo versetto in 1 Giovanni 3,24 ci fa capire che si riconosce se uno è in Dio da che cosa? Dallo Spirito Santo che ci è stato dato. Perché lo Spirito Santo è colui che cambia il nostro comportamento. Capite? È Lui che ci cambia. Da Lui si riconosce se siamo di Cristo o no, non dal nostro modo di cambiare il nostro proprio comportamento. Noi non possiamo fare niente, l'ha detto Gesù stesso. Infatti in Galati 5, 16 a 22 Paolo qui ancora dice: io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempierete affatto i desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Allora, non possiamo, non mi capite sbagliato, ma non possiamo fare quello che vogliamo se veramente viviamo in Cristo, perché non è più la nostra carne al timone, capito? Non guidiamo più noi, ma è Cristo che guida la nostra vita. Ecco perché Paolo dice: camminate secondo lo Spirito e non adempierete affatto. Ecco perché è così sicuro che non adempieremo affatto i desideri della carne. Perché se Cristo è in noi, è lo Spirito Santo che ci guida. Ma se non lasciamo guidare lo Spirito Santo nella nostra vita, allora è ovvio, è chiaro che prima o poi dovremmo cadere. Dice: ma siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosie, ire, contese, divisione, sette, invidie, ubriachezze, orge, altre simili cose circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tale cose non erederà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Penso che sono versetti che conosciamo abbastanza bene. Allora non dobbiamo fare niente all'infuori di dimorare in Cristo. Questo è il nostro compito, dimorare in Cristo. Rimanere attaccati alla vita e allora lo Spirito Santo si manifesterà nella nostra vita e allora il nostro comportamento cambierà. Solo allora, ma non perché ci sforziamo, perché vogliamo essere dei credenti bravi e perché vogliamo piacere al Signore. Quando Paolo esorta la Chiesa di Colosse a comportarsi con saggezza, non li aveva mai esortato dicendogli comportatevi davanti a quelli di fuori sforzandovi. Ecco perché aveva aggiunto alla parola comportatevi le parole con saggezza. Capito? Non dice comportatevi soltanto, ma dice comportatevi con saggezza verso quelli di fuori. Ma da dove verrà questa, o da dove viene questa saggezza? Sapete cosa aveva detto Giobbe una volta? In Giobbe 28, 12 a 13 leggiamo e dice ma la saggezza, dove trovarla? Dov'è il luogo dell'intelligenza? L'uomo non ne sa la via, non la si trova sulla terra dei viventi. Lui aveva capito che la saggezza su questa terra non si trova. E ditemi voi allora dove si trova questa saggezza. Questa saggezza si trova in Cristo. Cristo è la saggezza. Allora se dobbiamo comportarci con saggezza, non dobbiamo fare altro che rimanere in Lui, vivere in Lui. Non dobbiamo fare altro che far sì che la nostra dimora è Gesù. Infatti Giacomo 1,5 leggiamo anche se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà dato. Quindi anche per ottenere saggezza bisogna rimanere in continuo contatto con il Signore. La saggezza non fa parte dell'essere umano, non fa parte del nostro DNA. Noi non siamo saggi. Qual è la parola opposta di saggezza? Chi lo sa dire?
Stoltezza.
L'opposto, la parola opposta.
Stoltezza, no?
Stolto, sì. Poi ci chiama chi crede saggi, agli increduli chiama stolti. Stolti. Noi con il peccato siamo diventati stolti, ma tramite Cristo siamo diventati saggi. Solo per Cristo però, non per le nostre proprie forze. Salmo 119, 98, la prova dice «I tuoi comandamenti mi rendono più saggio dei miei nemici, perché sono sempre con me». È vero? È vero che la sua parola è sempre con me? È vero che dimoriamo in Cristo e Lui in noi? Chiediamoci questo pomeriggio se la nostra condotta spirituale è diventata uno sforzo. È diventato pesante per te la condotta spirituale? Se è il caso, allora dobbiamo veramente chiederci anche se siamo un tralcio attaccato alla vite che sta iniziando a seccare. Perché ci concentriamo su altre cose. Forse ci concentriamo proprio a sforzarci per essere bravi davanti al Signore. E abbiamo visto, abbiamo perso il filo rosso. Il filo rosso è soltanto quello di rimanere in Lui. E concentrandoci su altre cose, il frutto dello Spirito Santo non si vedrà, non si nota. Si nota soltanto se veramente siamo in Lui. Tornando al testo base, entriamo nel terzo punto, Colossesi 4, 5, trarre profitto delle occasioni che ci sono date. Qui Paolo dice, comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, e poi dice, recuperando il tempo. Questo dice la nuova riveduta, questa è la traduzione della nuova riveduta. La traduzione di CE, Gerusalemme Cioè, comportatevi saggiamente con quelli di fuori, approfittate di ogni occasione. E quindi entriamo qui nel terzo e ultimo punto, trarre profitto delle occasioni che ci sono date. Paolo ha un chiaro traguardo. Lui esorta la Chiesa di Colosse dicendogli dovete fare la differenza, dovete essere la differenza tra gli altri, comportandovi con saggezza, rimanendo in Cristo. E allora porterete il frutto per conquistare altre anime. E approfittate di ogni occasione. Non so qual è il tuo traguardo, non so se dove hai fissato il tuo sguardo, forse ti stai cercando, di concentrarti per la venuta del Signore, forse stai preparando le tue valigie per incontrare il Signore. Ma a questo punto ti voglio esortare e ti voglio incoraggiare a concentrarti, a rimanere attaccata alla vite anziché di prepararti per la sua venuta. Perché non ti devi preparare se sei un figlio di Dio. Non ti devi preparare. Perché il nostro compito non è di prepararci per la sua venuta. Noi, avendo Cristo nella nostra vita, siamo pronti. Siamo pronti. Ma quelli di fuori non sono pronti. Il nostro compito non è prepararci, il nostro compito è di portare la parola del Signore avanti, di evangelizzare. Ecco perché Paolo dice approfittate di ogni occasione, recuperando il tempo. Adesso ci tocca a recuperare il tempo. Dobbiamo trarre profitto delle occasioni che ci sono date. Quando andiamo a fare la spesa, capita spesso che ci sono delle offerte su certi prodotti che normalmente costano il triplo, conoscete anche voi, no? E sono delle occasioni per risparmiare soldi. A volte anche nel campo del lavoro si creano delle occasioni dove magari uno potrà conquistare un posto più, cioè meglio, diciamo, un posto migliore dove magari si guadagna un pochino di più, o ci sono anche altre occasioni nella vita che sono buoni per noi. Ma queste occasioni non sono da paragonare con delle occasioni che ci sono date per quanto riguarda fare discepoli. Non sono da paragonare. Perché quelle occasioni possiamo perdere. Ma quelle occasioni dove possiamo fare discepoli non le dobbiamo perdere. Infatti la parola dice approfittate di ogni occasione. Ogni occasione, non di qualche occasione, di ogni occasione. È importante che ci approfittiamo di queste occasioni. Si possono perdere delle occasioni per risparmiare soldi, sì, e si possono perdere le occasioni per risparmiare la morte eterna di una persona. E questo è peccato. Questo è peccato quando perdiamo queste occasioni. E quindi Paolo, come se avessimo perso il tempo, dice che dobbiamo recuperare il tempo. Penso che tutti noi conosciamo la Formula 1, no? La Formula 1 è un tipo di sport che ha a che fare con delle macchine e quindi con velocità e con tempo. A volte succede che un pilota di una macchina deve fermarsi per causa di una ruota che è rotta e la devono cambiare. E mentre cambiano le ruote di questo pilota, di questa macchina, gli altri piloti sorpassano e quindi perde tempo e probabilmente perde anche posizione. A questo punto i commentatori dicono e parlano di recuperare il tempo. C'è qualcosa che è perso. Può essere che abbiamo parcheggiato la nostra macchina e abbiamo perso tempo prezioso? Può essere. Quante volte anche tu hai avuto la possibilità di recuperare tempo, comportandoti con saggezza verso quelli di fuori e invece non hai tratto profitto. Forse con i colleghi di lavoro, con amici, con i datori di lavoro, con la propria famiglia, con parenti. Teniamo presente che non parliamo di evangelizzare con la bocca. Stiamo parlando principalmente del nostro comportamento, della nostra parte esteriore, della nostra fede. Trovo molto interessante quello che accadde a Mosè quando ritornò dal monte Sinai. Vi ricordate questi versetti? Sappiamo che lui rimase sul monte per 40 giorni e 40 notti dove? Davanti alla presenza di Dio. Possiamo dire che fu un bel tempo appartato dall'accampamento di Israele, ma anche un bel tempo davanti alla presenza di Dio. La parola in Esodo 34-35 dice: i figli di Israele, guardandolo in faccia di Mosè, vedevano la sua pelle tutta raggiante. Questo versetto della Bibbia mi fa capire che è Dio a cambiarci, capito? È Dio a cambiarci. La faccia di Mosè cambiò solo perché rimase tutto questo tempo davanti alla presenza del Signore, non perché fu un uomo diverso da noi. Lui fu davanti alla presenza del Signore. Se veramente abbiamo il desiderio di cambiare il nostro comportamento per non perdere delle occasioni per la salvezza di altre anime, allora iniziamo finalmente a rimanere in Lui, a rimanere in Cristo. Dio deve diventare la nostra dimora, allora Lui dimorerà in noi e allora guiderà la nostra vita alla gloria sua. Faccio un piccolo riassunto di quello che abbiamo parlato e concludo. Allora abbiamo principalmente questo pomeriggio parlato del comportamento del credente. 3 settimane fa abbiamo visto come il credente deve concentrarsi, anzi deve essere perseverante nella preghiera, e questa settimana abbiamo visto come il credente deve comportarsi per trarre anche frutto, per poter essere anche luce su questa terra. E in primo punto abbiamo parlato della distinzione tra credente e non credente nella condotta, che Paolo fece una distinzione chiara, che non apparteniamo a questo mondo, quindi dobbiamo indossare quella maglia così importante che fa la differenza. E parliamo sempre di comportamento, non di parlare. In secondo punto abbiamo visto il comportamento accompagnato dalla saggezza, e abbiamo detto che la cosa più importante è di rimanere in Lui. Lui è la vite e noi siamo i tracci. I tracci porteranno frutto se sono appesi, se sono attaccati alla vite e non se sono a terra. E come terzo abbiamo detto che dobbiamo trarre profitto delle occasioni che ci sono date, quei pochi occasioni che abbiamo. Il Signore dice, la parola dice, Paolo dice, tutti occasioni. Spero che questo messaggio è stato non soltanto una esortazione, ma un incoraggiamento, e che possa aiutarci, possa essere di edificazione per le nostre vite. Amen.